nella nostra Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata, al centro di Roma, durante la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, per l'odierno incontro dei Sabati Mariani, il settimo della serie dedicata alle figure sacerdotali mariane ieri e oggi. Un cordiale saluto anche a chi si pone in ascolto con Radio Mater. La lezione odierna è tenuta dal padre Monfortano e professore di liturgia, padre Sergio Gaspari, sul tema «Tibi servire libertas», il programma mariano di Jean-Jacques Ollier, fondatore dei sacerdoti di San Sulpizio, una figura eminente e incisiva sotto l'aspetto sacerdotale e mariano. Sergio Gaspari è tutti noto anche per le sue frequenti trasmissioni radio sulla Vergine Santa e molto ha pubblicato specialmente in tema liturgico mariano. Ricordo di lui Maria nella liturgia, linee di teologia liturgica per un culto mariano rinnovato con le edizioni leoniane, Maria nella celebrazione del mistero pasquale di Cristo con le edizioni monfortane e Maria e la famiglia, sacerdozio familiare e vita liturgica. Grazie Padre Sergio di essere anche questa sera con noi per l'appuntamento dei Sabati Mariani ai quali sempre partecipi con affettuosa simpatia che noi ricambiamo. A te la parola.
Grazie a tutti voi per la gioia che mi date di poter parlare della Vergine e il sacerdozio. Chiedo scusa se fin d'ora il mio parlare può essere per voi un peso. Però adesso ascoltate, allora, circa il titolo, Tibi servire libertas, è il motto programmatico di Jean-Jacques Ollier. Sentite però il sommario, in modo che dopo aver detto questo spiegherò lo stesso sommario, magari senza troppo impegno, perché io sono portato ad affrettare, eccetera. Allora, Opus Dei e Opus Animarum, cioè l'impegno per l'opera di Dio in noi, la vocazione alla santità, rispondere a Dio, e Opus Animarum, l'impegno per la salvezza delle anime. Poi, dimensione mistica e apostolica del sacerdozio, quindi formazione spirituale e apostolica dei futuri preti. Ollier è mistico, missionario e riformatore dei seminari e del clero. Vive, Ollier, ed agisce per la santità dei preti. Da Gesù stesso, Ollier riceve questa vocazione. Gesù gli dice: «Io voglio che tu viva in una contemplazione perpetua e che porti la contemplazione nel sacerdozio». Ollier vede il sacerdote in un ambito molto sublime, la vocazione, la sublimità della vocazione del sacerdote. Perché? Perché Cristo vive nel sacerdote e in lui il Signore continua la sua offerta. I sacerdoti devono essere i santi e i dottori, quindi esperti nella dottrina. Perché c'è la rinnovazione delle promesse sacerdotali il 21 novembre a San Sulpizio in Francia, 21 novembre, festa della presentazione della Vergine al Tempio. Il 21 novembre è festa del clero a San Sulpizio, anche presso gli Oratoriani, sempre in Parigi. E Ollier si professa servo o servitore, ma anche schiavo di Maria. Maria non è solo la sorellina, è nostra nella fede. Maria per Ollier è regina e maestra del seminario e dei sacerdoti, per tre motivi che ve li elenco. Il primo, il sacerdote produce Cristo nelle anime. Per mezzo della Vergine e del sacerdote, Cristo è formato nelle anime. Poi badate questa frase importante in Olie. Maria porta nel suo seno tutte le creature. In lei, Maria, Dio forma il Figlio di Dio in tutta la sua estensione. In Maria, cioè, Dio forma Cristo capo, l'incarnazione, e le membra di Cristo, la nascita di Cristo pasquale nel battesimo nelle membra. Secondo, Maria insegna nella vita di perfezione la quarta via della vita spirituale, la via vittimale, diventare ostia vittima con Gesù. Ricordate, la via purgativa nella vita spirituale, secondo, via illuminativa, terzo, via unitiva e via vittimale, diventare, vi ho detto, vittima con il Signore per la gloria di Dio. Terzo, Maria non sta nel cenacolo, nell'ultima cena, sostiene Ollier, è un po' tutta la scuola di spiritualità francese. Però la Vergine sta nel cenacolo, nel santo collegio degli apostoli. Allora, per rinnovare la Chiesa bisogna avere Maria in società, cioè la società di Maria. La Chiesa si rinnoverà mediante l'ordine divino dei pastori, ma questo avverrà nella compagnia, nella società, cioè per intercessione della Vergine. E la vetta della mistica apostolica, mistica santità apostolica, la missionarietà del sacerdote è questa: libertas vera è Cristo servire. Eh sì, la libertà del battezzato, la libertà vera è servire Cristo. Difatti esiste la lex libertatis che diviene lex caritatis. La legge della libertà è la legge del servizio della carità. Difatti Sant'Agostino diceva: libertas ecclesiae è la libertas caritatis. La Chiesa è libera per liberamente servire nella carità. Maria è la regina e maestra che libera dall'amore proprietario. Proprietario vuol dire l'amore di se stesso e infonde lo zelo. Zelo è un termine da ricordare nella nostra vita anche di consacrati. Lo zelo per salvare le anime. E servire Maria assicura une liberté entière. Servire Maria assicura una libertà intera, anzi la perfetta libertà interiore. Solo Maria può generare a Dio figli e servi, sacerdoti, tutto fuoco, animati dal fuoco dello Spirito e razzi volanti per rinnovare l'ordine divino dei pastori e diffondere il Vangelo di Cristo. Chi di voi conosce il Montfort, non dica che sto parlando del Montfort, perché questi temi sono comuni a San Giovanni, no, a Ollier e anche al Montfort. Però sentite circa la libertà di Maria, cosa disse Benedetto XVI il 25 marzo 2006. Maria, nell'obbedienza al Padre, realizza interamente la propria libertà. E proprio così, obbedendo liberamente al Padre, esercita la libertà obbedendo. Ricordare, tu sei libero quando obbedisci. Poi circa la Vergine e i sacerdoti. Il 21 novembre, manca farla apposta, festa della presentazione di Maria al Tempio, festa importante, c'è uno studio eccellente del padre Ermanno sul dizionario di Mariologia 2009. Ebbene, il 21 novembre, festa della presentazione di Maria al Tempio, 1858, anno delle apparizioni di Lourdes, fu inaugurato qui a Roma il Pontificio Collegio Pio Latino Americano. Latino americano e Pio in onore del regnante di allora, il beato Pio IX. Ecco, questo avvenne, vi dicevo, 1858, però nel 1863, 5 anni dopo, questo collegio, o meglio seminario dell'America Latina, rischiava di chiudere perché i seminaristi e i giovani preti mal si adattavano alla ferrea disciplina del collegio. Si rese allora necessario istituire nel febbraio del 1863, vedo che state più attente, una commissione per il buon governo e la conservazione del collegio. Ma che buon governo, commissione per il buon governo? Più che la commissione, parve risolutiva l'iniziativa del rettore Francisco Vannutelli, che era un gesuita, il quale, per salvare quel collegio Pio Latino, decise di dar vita a una congregazione mariana all'interno del seminario. E le cose cambiarono. I frutti si videro subito. La vita spirituale più intensa, osservanza delle regole, visita agli infermi presso gli ospedali, sollecitudine nel servire messa e nei lavori domestici, eccetera. Voglio dire, volete salvare i vostri istituti? C'è una omnipotenza suplex, rivolgetevi alla Vergine. Ho 38 anni e più di messa. Laddove dimenticate Maria, cominciate a tremare per la salvezza eterna, ma anche a tremare per la continuazione qua giù. Adesso io vi ringrazio per la vostra bontà e inizio questo davvero, però alle 5 meno qualcosa cerco di terminare, quello che posso. Allora, Jean-Jacques Olier, Gian Giacomo Olier, morto nel 1657, è sacerdote non santo ma venerabile, fondatore del seminario a Parigi di San Sulpizio e della Compagnia dei Sacerdoti di San Sulpizio, fondatore anche della parrocchia in Parigi di San Sulpizio. Olier è il padre, attente, fondatore della corrente mistica e missionaria di questo seminario. Olier ci teneva molto alla vita battesimale e ad essere anche un sacerdote, servitore, zelante per la Chiesa. Ebbene, Olier ha questo motto, tibi. Beh, motto rivolto a Maria, tibi servire libertas. Olier emette tanti voti perché vuol dedicarsi con impegno. Il primo voto è questo, voto di servitù a Maria per meglio servire Cristo, è nel 1633, voto di servitù a Maria per meglio servire Cristo. Poi nel 1642 fa il voto a Gesù, servire Cristo. Poi nel 1642, quello, qui 43, fa voto alle anime, lo zelo per le anime, certo. Poi fa un altro voto, voto di vittima, oblazione totale alla Trinità, per favore, alla Trinità per mezzo di Maria. Olier, oltre che servo di Maria, si professa schiavo della Vergine, vuol dipendere da lei per vivere meglio unito a Gesù. E poi dice così: siccome Maria era presente nel collegio degli apostoli, la Vergine va accolta nei seminari dai preti, direi anche dai religiosi ovviamente, come regina. Ecco, Maria è accolta come regina del seminario San Sulpizio. Perché? Perché come Maria stava con gli apostoli, così i preti, i sacerdoti, continuano l'opera evangelizzatrice degli apostoli, quindi tra i preti ci deve essere la Vergine come loro madre e regina. Dopo, nel testo che verrà pubblicato su internet, vi metterò una breve bibliografia. Adesso in 7 punti, questo. Innanzitutto la vita di Olier. Nasce, vi ho detto, non lo dico adesso, nel 1608 e muore nel 1657, era relativamente giovane. Olier nasce a Parigi da una famiglia di magistrati e vi trascorre il maggior tempo della sua vita. Però studia ed è educato a Lione dai gesuiti, nelle cui congregazioni mariane apprende l'oblazio, l'oblazione a Maria, scelta per signora e madre, non sorellina, signora e madre. Ci si consacra interamente per sempre al servizio di lei. Poi Olier studia alla Sorbona, l'Università di Parigi alla Sorbona, e nel corso della sua vita viene a Roma, ma passa, come il mio fondatore San Luigi di Montfort, passa pellegrino a Loreto, presso la Santa Casa della Vergine di Nazareth, dove viene guarito da una oftalmia, una malattia agli occhi. Dopo sceglie, badate, la via della perfezione, non dell'autorealizzazione, il mio io. La perfezione cristiana, e si avvia sacerdozio per motivi apostolici, per essere missionari del Signore. Ebbene, dopo essere diventato sacerdote, Olier alla scuola di San Vincenzo de Paoli fa delle missioni popolari alla gente, però dice anche questo poi: il frutto delle missioni non può essere assicurato che grazie ad una solida formazione spirituale e apostolica dei preti. Questa formazione spirituale e apostolica dei preti, centrata sull'unione con Cristo. Olier, assieme ai Sulpiziani, naturalmente da lui fondati, al grande missionario San Vincenzo de Paoli, all'oratorio de Beryl, de Condran, eccetera, San Giovanni Eudes, assieme al mio fondatore San Luigi di Montfort, Olier, definito da Bossuet uno dei nostri buoni mistici, Olier è tra i grandi maestri di spiritualità e tra i grandi fondatori del secolo d'oro francese, che è il 1600 e anche direi 1700. Sì, la grande scuola di spiritualità francese. Adesso, secondo punto, vedete come cammino? Gli scritti, o meglio, alcuni scritti sacerdotali e mariani di Olier. Il primo, il trattato sugli ordini sacri, dove Olier tratta della spiritualità sacerdotale e lì parla della sublimità della vocazione del prete, e qui aiutatono i preti a riscoprire la grandezza unica della vocazione a sacerdozio. In questo trattato sugli ordini sacri Olier dice: Cristo vive nel prete, e ci ritornerò sopra. Il prete è Cristo vivente, e poi il sacerdote è portatore di Cristo, è sacramento, tra virgolette, sacramento di Cristo. Poi Oliecia il direttorio spirituale di San Sulpizio, cioè del suo seminario, e lì chiede in questo direttorio ai suoi ecclesiastici due impegni. Primo, vivere sovranamente per Dio in Cristo, la sovrana gloria di Dio in Cristo. Secondo, lo spirito apostolico. Essere apostoli, le persone apostoliche sono portatori di Cristo, vi ripeto, sono come dei sacramenti che portano il Signore. Poi terzo, il metodo di orazione. Olie ci insegna una preghiera in tre tappe. Primo, Gesù davanti agli occhi, la contemplazione, l'adorazione. Secondo, Gesù nel cuore, la comunione. Terzo, Gesù nelle mani, la cooperazione con il Signore. Poi ci sono le lettere di Monsieur Olie. In queste lettere Olie si, come dire, rivela educatore spirituale di seminaristi e preti. E come? Poi il libro La Pietas Seminari Santi Sulpizi, cioè l'opera sulla pietà del seminario di San Sulpizio. Questo libro destinato agli aspiranti della compagnia di San Sulpizio. Lì Olie detta le regole, noi non vogliamo più le regole, sapendo che le regole aiutano l'umiltà e difendono i deboli. Comunque, lì Olie detta le regole per la perfezione spirituale e apostolica del futuro prete. Poi, sesto, la preghiera di per sé di Charles de Condrin, che è oratoriano, che Olie prende e dà a questa preghiera, o Gesù vivente in Maria, Olie dà una coloritura mariana. In questa preghiera, che spero di leggervi, questa preghiera riassume la spiritualità cristocentrica e mariana tesa alla perfezione della santità e all'amore per la Chiesa. Sentite cosa dice questa preghiera, che dovete conoscere. O Gesù vivente in Maria, rendici, o Gesù, rendici partecipi di quella santità che orienta Maria unicamente a Dio. Rendici partecipi della santità di Maria, perché la santità della Vergine ci orienta, ci porta direttamente a Dio. Poi, o Gesù, comunicaci il suo, lo zelo di lei per la tua Chiesa. Terzo punto, la dottrina spirituale, diciamo un po' brevemente, la teologia di Olie. Olie dice che l'incarnazione del Verbo impone due aspetti della vita cristiana che servono anche a noi e alle vostre future novizie e anche ai candidati al sacerdozio. Primo, la rinuncia, dico io, calpestare il proprio io, liberarsi del proprio io. Sto citando un fisico, Albert Einstein. Comunque, Olie dice la rinuncia facendo il processo, processare il proprio spirito proprietario, amor sui, l'amor proprio. Olie parla con severità della corruzione della natura umana decaduta. Sì, lo voglio dire anch'io, la natura umana è decaduta. Ha bisogno della grazia, la libertà va liberata dalla grazia, se no non esiste. Ritorniamo adesso a Olie. Olie in questo segue un po' l'agostinismo tipico della controriforma cattolica del dopo il Concilio di Trento. Parla del pessimismo, cioè che noi siamo bacati. L'uomo è stato lacerato, diviso in se stesso. Comunque Olie però non cede al giansenismo, Lui ci tiene molto all'obbedienza al Papa, alla dottrina della Chiesa. Allora, primo è la rinuncia a se stesso. Secondo, l'Eucarestia. Perché l'Eucarestia è il memoriale di tutti i misteri di Cristo e offre a noi, sotto forma di alimento, gli stessi misteri di Cristo. Ci comunica l'efficacia di tutti i misteri salvifici. Poi Olie ci tiene molto anche al battesimo, perché il battesimo è il sacramento che ci unisce a Cristo. Il battesimo segna la nostra vita in Cristo. Anzi, il battesimo non solo è la nostra vita in Cristo, ma ci dà anche lo Spirito di Cristo, in modo che possiamo rendere gloria al Padre. E la Vergine è stata la prima a vivere questa unione. Gesù vive in lei e lei vive in Gesù, grazie a Gesù, per Gesù. Ecco, la pietà mariana viene proprio in Olie dall'attaccamento a Cristo, all'Eucarestia, al battesimo, e quindi è connotata questa pietà mariana dalla, ecco, caratteristica trinitaria cristocentrica. E il voto di servitù a Olie è finalizzato proprio... Il voto di servitù di Olie a Maria è finalizzato proprio a questo, essere donato totalmente a Gesù. E però perché, ecco, Olie ha questa caratteristica così mariana? Allora ritorniamo un po' indietro. La spiritualità francese del 1600 e un po' 1700, la santa schiavitù di amore. La professione di schiavitù nei confronti della Vergine è sorta verso la fine del 1500 in ambienti francescani in Spagna e diffusa poi da illustri ecclesiastici nel 1600 in Francia e un po' in tutta Europa. Questa schiavitù di amore verso la Vergine esprime in modo radicale la volontaria offerta di se stessi e della propria libertà alla Madre di Dio. Questa schiavitù mariana è caratterizzata da un forte orientamento teocentrico e invita il fedele a spogliarsi dell'uomo vecchio per rivestirsi del nuovo. Tra questi grandi, di questi ecclesiastici del 1600 in Francia, vi cito Henri-Marie Boudon, morto nel 1702. Vi cito poi il famoso cardinale Pierre de Bérulle, oratoriano e fondatore dell'oratorio. E qui c'è proprio anche Olie, che dice: «La Vergine porta nel proprio seno tutte le creature, in lei Dio forma il Figlio in tutta la sua estensione». Questo sarebbe veramente da sviluppare in Olie. Allora, tutti sono nel grembo di Maria, Cristo capo e le membra di Cristo. Quindi devi vivere nel seno di Maria, perché solo lei può generare liberos, cioè sacerdoti liberi di essere come dei razzi volanti o sacerdoti tutto fuoco, infiammati dal fuoco dell'amore dello Spirito. E poi qui anche il mio fondatore San Luigi Maria di Montfort, che ha avuto grande successo circa questa spiritualità. Quindi quando sentite dire i limiti del Montfort, rispondete anche che proprio nel 1800 la spiritualità montfortana è stata chiamata la spiritualità fortunata. E per il 1900 vi cito il Papa Wojtyła. Quinto punto, la formazione mistica e apostolica dei sacerdoti. San Sulpizio è terra di santi ed è San Sulpizio la matrice, il vivaio del clero di Francia dopo il Concilio di Trento, fino alla vigilia del Vaticano II, grazie a Dio. E purtroppo dopo ci siamo un po' dimenticati di questa grande spiritualità. Comunque, San Sulpizio si propone la formazione spirituale e teologica dei candidati al sacerdozio. Si dice che Olier ha una grande concezione del prete, però è limitata questa concezione. Perché? Perché secondo Olier il prete deve vivere separato dal mondo e occuparsi unicamente delle cose del cielo. Sì, qui innanzitutto Olier si rifà anche all'oratorio, cioè De Beryl ed eccetera. E poi è anche vero che Olier parla di rinuncia, di adesione al Signore, di spogliamento di se stessi, ma per rivestirsi di Cristo. E dopo aver definito la totale rinuncia a se stessi come il primo passo verso la perfezione clericale, Olier dice anche positivamente: lo spirito dei preti è ben diverso da quello dei semplici fedeli. Sì, ammettete questo, così aiutate i preti a essere più preti. Cioè, lo spirito dei preti è ben diverso da quello dei laici. Il prete è l'uomo del culto, è chiamato a produrre Cristo nelle anime, a comunicare ai fedeli lo Spirito Santo e il Padre. Il prete produce Cristo nei fedeli e vi attira il Padre e lo Spirito. Quindi il prete deve seguire la vita di Cristo. Perché? Perché è lo stesso Gesù vivente. Il prete non solo è detto, come dire, come gli angeli, ma addirittura viene paragonato a degli dèi. Perché? Perché richiama la immortale potenza e sublimità di Dio. Allora il prete, che deve essere santo perché uomo del culto, deve immolarsi, vivere lo stato di ostia, certo, da qui viene la santità. E qui Olier riflette: si dice abitualmente che la santità è tipica dei religiosi, è vero oggi? Boh. Eppure deve essere così, se no siamo dei falliti. Comunque, Olier dice, abitualmente si dice la santità è, certo, come dire, appannaggio, caratteristica dei religiosi, vorrei dire. E poi la teologia è la specificità dei teologi. E invece Olier dice, no, i sacerdoti devono essere loro i santi e anche i dottori della Chiesa, della dottrina. Poi Olier però insiste sull'esigenza di santità e nelle sue memorie leggiamo, dice Olier, come può far sì che Dio sia santificato nelle anime e che la sua santità di Dio sia portata nel cuore della gente attraverso i preti che avvicinano a Dio, se essi stessi per primi non sono santi e santificanti gli altri, se essi stessi non sono più vicini a Dio. A San Sulpizio si praticava una formazione altamente spirituale, mistica e apostolica. E qui vi dico che Olier è stato paragonato, si dice, sta in una zona intermedia tra San Gregorio Magno, Sant'Ambrogio e i Certosini dall'altra parte. Cioè, Olier dice che, in pratica, c'ha lo spirito di zelo, l'Olier, pieno di zelo, come appunto Sant'Ambrogio e San Gregorio Magno. Stesso tempo, come i Certosini, parla della separazione dal mondo. E però Olie è proprio quello che invoca, sotto questo aspetto, invoca sacerdoti tutto fuoco che portino in tutta la terra la fiamma dell'amore divino. E anche i sacerdoti devono essere come dei razzi volanti che distruggono il peccato e stabiliscono i diritti di Dio. In questo senso ci tiene a rimarcare Olie la santità dei preti. Lui stesso dice che Cristo gli è apparso e gli ha detto: io voglio che tu viva in una contemplazione perpetua e che porti la contemplazione nel sacerdozio. Stesso tempo Olie è l'uomo che fa le missioni, è anche parroco fondatore, di seminari, ma anche di chiese, di parrocchie. Ci tiene lo zelo per le anime. Sesto punto, Maria, regina e maestra. Lo spirito sacerdotale per Olie non implica solo il rinnegamento di sé, la partecipazione allo stato interiore di Cristo, la separazione, l'infanzia di Gesù. Tenete presente questo: l'infanzia di Gesù, Gesù che vive in Maria, noi siamo invitati come Gesù a vivere in Maria, eccetera. Poi ecco, anche l'impegno dei sacerdoti implica la devozione alla Vergine, la piena dipendenza dal Papa, dai Vescovi, l'applicazione al raccoglimento, alla orazione, l'osservanza di un regolamento di vita. Però perché tutto questo mediante Maria? E specialmente nei seminari per i sacerdoti. Ecco, dal secolo XII nella Chiesa si accentua questa analogia tra il grembo di Maria e le mani del sacerdote. Si sente ripetere questa frase attribuita a Sant'Agostino: «Overe veneranda sacerdotum dignitas in quorum manibus Dei filius velut in utero virginis denuo incarnatur». Veramente veneranda dignità dei sacerdoti, nelle cui mani il Figlio di Dio, come nel grembo della Vergine, di nuovo si incarna. E a San Sulpizio, nel 1700, 40 anni dopo la morte di Olie, entra il titolo di Virgo Sacerdos, la Vergine Sacerdote. Questo titolo poi si estenderà nella scuola francese di spiritualità, ma non parla di Maria sacerdotessa, No, perché Maria ha un altro ruolo. Ebbene, però perché si parla di questa analogia tra Maria e sacerdote, il grembo di Maria e le mani del sacerdote? Proprio per aiutare i preti a rompere i legami della falsa gioia e per seguire Maria nel cammino della perfezione vittimale. Eh sì, la scuola francese di spiritualità insisterà molto su questo fatto. L'alleanza, la conformità, il legame, le affinità che esistono appunto tra la Vergine e i sacerdoti. Prima del 1700, nel 1650-60, San Giovanni Eudes diceva, diceva così: il sacerdote è l'immagine della Vergine Madre. Perché? Perché per mezzo del sacerdote e di Maria Cristo è formato e dato ai fedeli e offerto in olocausto. Certo, Maria forma Cristo, lo dona in olocausto, eccetera. Lo stesso fa il sacerdote. E il Charles de Condrin dice che solo la madre divina è in grado di offrire Cristo in modo continuo, nuovo e perfetto. Solo lei. Allora Olie diffonderà questa pratica esortando i preti a offrire la messa, specie a sabato, alle intenzioni di Maria. Certo, se solo la Madre Divina sa offrire il sacrificio nuovo, continuo e perfetto, quando potete, almeno a sabato, applicate, sacerdoti, la messa alle intenzioni della Vergine Maria. E qui vi ricordo che Olier e Eud, da loro ha preso avvio la consacrazione del primo sabato del mese alla Vergine, pratica poi che si è consolidata con le apparizioni di Fatima. E però Olier dice anche che lui è schiavo di Maria, porta sempre una catenella appesa al collo per onorare la Vergine Maria. Egli attribuisce alla Vergine la fondazione del seminario e consacra a lei il suo seminario. Si dice che Olier ebbe la visione della Vergine, la Vergine che aveva in mano il modello dell'erigendo suo seminario di San Sulpizio. Comunque, nelle fondazioni del seminario di San Sulpizio, Olier volle, nelle medaglie poste nelle fondazioni, volle questa scritta, che voi ricordate la frase: cum ipsa et in ipsa et per ipsam omnis edificatio crescit in templum Dei. Con lei, in lei e per lei ogni edificazione, seminario, costruzione materiale, ma ogni realtà, ogni vita spirituale cresce in tempio di Dio. In lei, con lei e per lei ogni edificazione cresce come tempio di Dio. E poi il beato Olier ci tiene anche a questo, a dire: oltre che dobbiamo vivere come Gesù in Maria per acquistare la santità di Cristo in Maria, Olier dice anche: per rinnovare la Chiesa dobbiamo rinnovare l'ordine divino dei pastori, l'ordine divino dei pastori, non tanto ordine sacro, lui parla di ordine divino dei pastori, e dice così: Dio non ha voluto presente la sua madre nell'ultima cena, nel cenacolo. E così Maria non è divenuta visibilmente prete secondo l'ordine di Melchisedec. Ella fu tuttavia presente nel cenacolo per ricevervi non l'ordine, vedete com'è preciso, non l'ordine, ma lo spirito e la grazia apostolica. Lo spirito e la grazia apostolica. Quindi mai la Chiesa potrà essere rinnovata se non nella società di Maria. La Chiesa potrà rinnovarsi nella società della Vergine. Ne consegue che allora il seminario non può prescindere dallo spirito di Maria. E difatti lei, Maria, è l'ispiratrice del seminario di San Sulpizio, e per questo è scelta anche come patrona principale del seminario di San Sulpizio. E Olier vuole che la festa patronale del seminario di San Sulpizio, la stessa cosa faranno gli oratoriani, vuole che la festa dei sacerdoti di San Sulpizio sia proprio il 21 novembre, festa della presentazione di Maria al Tempio. In quel giorno i sulpiziani da lui fondati tributino un culto speciale alla Vergine. In quel giorno tutti gli ecclesiastici presenti nel seminario rinnovino ai piedi del vescovo le promesse sacerdotali alla presenza e per le mani di Maria. Perché? Perché tra la consacrazione di Maria a Dio e quella degli ecclesiastici c'è una perfetta, come dire, corrispondenza. I lazzaristi rinnoveranno i loro voti sacerdotali il 2 febbraio. Adesso, il settimo punto, cerco di terminare. La vera libertà nasce dalla schiavitù di amore in Gesù. Chi consacra a Maria la propria libertà entra in un nuovo stato di vita. Non vive solo lui, ma vive con Gesù in Maria. Questo nuovo stato di vita opera una purificazione totale e fa appartenere unicamente a Gesù per mezzo di Maria. Questa pratica, servire Maria, dona una libertà intera, dice Boudon, e Montfort specifica: la santa schiavitù dona una grande libertà interiore, la libertà dei figli di Dio, e questa schiavitù allarga e dilata il nostro cuore. Ora Ollier proprio ha sperimentato questo fatto, come la santa schiavitù di amore dona la libertà spirituale interiore e consente di fare grandi progressi nella vita spirituale. Solo Maria può generare a Dio, qui Montfort e Ollier combaciano, solo Maria può generare a Dio figli e servi liberos, sacerdoti tutto fuoco, completamente disponibili a diffondere il Vangelo e a rinnovare questi sacerdoti liberi della libertà di Maria, liberi, ecco, possono rinnovare l'ordine divino dei pastori. Poi sentite, c'è la libertà obbediente, sì, e la libertà disobbediente. La libertà obbediente si fa oblazione, la libertà disobbediente, quella negativa, porta all'egoismo. Ecco allora liberare la libertà. La libertà suppone la grazia battesimale. San Tommaso diceva che la grazia libera. La grazia libera l'anima e ristabilisce la volontà nella sua forza a donarsi. La grazia, per sua natura, non solo non distrugge la libertà, ma la pone in atto, la fa fiorire, fruttificare. E dico, la libertà è frutto della grazia. Poi, la libertà ci viene dal battesimo. Ve lo scriverò nelle note su internet. Però noi, liberati nel battesimo ad opera dello Spirito, siamo liberti, liberti, quindi servitori. Diceva San Paolo: pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Cioè, io sono liberato da Cristo, ma per amore di Cristo mi faccio servo di tutti per guadagnare molti al regno di Cristo. Ecco, e ci tengo a terminare dicendo: la lex libertatis è lex caritatis. Questa è la tradizione cristiana. Difatti Agostino diceva: la libertà della Chiesa è la libertà della carità. Tu sei libero per servire nell'amore. La vetta della mistica apostolica è libertas vera est Christo servire. Tu sei in atto, mistica apostolica, cioè santo e apostolo, quando capisci che la vera libertà è servire Cristo. Ma San Ollier e la scuola francese del 1600-1700 ci dicono così, che questa libertà unita perfettamente a Cristo, che obbedisce liberamente al Padre, questa libertà interiore tu la puoi acquistare con Maria, la quale, vi dicevo, nell'obbedienza al Padre realizza interamente la propria libertà e proprio così esercita la libertà obbedendo. E termino con questa frase che ricorre da qualche secolo nella Chiesa: Vere libera, serva nos liberos. Oh, veramente libera, Maria. Serva nos liberos. Oh, Maria, veramente libera, conserva noi liberi. Donaci la libertà che cerca la sovrana gloria di Dio, la salvezza delle anime e il bene della società. Grazie e basta. Vi ho stufato? Corri, corri, corri. Eh sì, morirò così io. Sì, è da 40 anni che faccio così, sempre di corsa, poi non riesco a dire quello che dovrei.
È uno che vive ciò che dice. E ci ha dato una lezione, possiamo dire, come diceva lui, della spiritualità francese del 6-700, una lezione mistica e spirituale insieme, guardando il sacerdote e il sacerdozio. Possiamo dire il sacerdote chierico e potremmo aggiungere doppiamente il sacerdozio religioso. La tematica della santità sacerdotale è stata ripresa fortissimamente nel Concilio Vaticano II, lo sapete, quando, ed erano francesi quelli che redigevano il testo fondamentale del Concilio Lumen Gentium, era Monsignor Philips soprattutto, quando pensavano quasi di passare dai laici ai religiosi, e no? Il Concilio si è fermato, dice no, prima di passare dai laici ai religiosi, i quali forse anche hanno ragione, ma non sempre, pretendono di essere gli istituti di perfezione, bisogna trattare di una santità di tutta la Chiesa, al vertice della quale non sono i religiosi, ma sono il Papa, i vescovi, coloro che sono perciò incaricati di santificare la Chiesa, più dei religiosi che sono quelli che si impegnano a santificarsi. E allora il capitolo quinto, splendido, della Lumen Gentium è universale vocazione alla santità di tutta la Chiesa. Con le categorie, ecco allora Ollier, che parla esattissimamente, ha influito questa corrente a dire che i sacerdoti debbono essere assolutamente santi per poter diventare santificatori degli altri, e ognuno nella Chiesa è chiamato alla santità. E quindi il capitolo quinto della Lumen Gentium è stato inserito, proprio inserito di forza, per in certo qual modo mostrare che sia i laici e sia i religiosi e soprattutto i sacerdoti, tutti nella Chiesa, sono chiamati a diventare, a farsi santi e a santificare il mondo. Attraverso tutte le modalità, poi il Concilio è molto ricco, un capitolo bellissimo, il quinto della Lumen Gentium. Una seconda cosa che padre Sergio ha messo in luce, ed è questo rapporto quasi paritetico, più che paritetico, complementare anche tra il grembo di Maria e le mani del sacerdote, tra il sacerdote e la Vergine. Anche questa immagine di Virgo Sacerdos che è discussa oggi, Sant'Ufficio è discussa, perciò sto parlando così, questa parola, Virgo Sacerdos, Vergine Sacerdote. No? Però la stessa Lumen Gentium, quando parla della Vergine Maria, ed è stato il Cardinal Sunens del Belgio che ha voluto inserire l'apostolato sacerdotale alla luce di Maria nel numero 65 della Lumen Gentium, che tu ben conosci, e cioè dice anche il sacerdoti e la Chiesa tutta, perciò attraverso di loro, quando cercano la gloria di Dio, la gloria di Cristo, si rendono sempre più simili alla loro eccelsa figura che è la Madre di Dio. E aggiunge un elemento preziosissimo, scusate, è a complemento questo, ma anche a fondamento di queste cose, per dire come la Chiesa oggi, Concilio Vaticano oggi, con la sua autorità universale, ci riporta a questi grandi concetti che Padre Sergio ci ha sviluppato con il, chiamiamolo, il servo di Dio, Jean-Jacques Collier. E dice così: anche nella sua opera apostolica, la Chiesa guarda giustamente a colei che generò Cristo, concepito appunto dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine, per nascere e crescere anche nel cuore dei fedeli per mezzo della Chiesa, e parlando dei sacerdoti in particolare. La Vergine, infatti, nella sua vita fu modello di quell'amore materno, anzi il testo latino è ancora più bello, di quell'affetto materno, del quale devono essere animati tutti quelli che nella missione apostolica della Chiesa cooperano alla rigenerazione dei fedeli. E cioè tutti devono avere l'affetto materno di Maria, e cioè diventare maternamente solleciti e apostoli come Maria e con lei. A voi qualche domanda, Padre Sergio?